Non ci avete mai pensato che quando veniamo in chiesa, e siamo qui in tanti appunto, ci disponiamo tutti guardando qui, e adesso si guarda a me perché parlo, ma anch'io sto guardando, come tutti, a qualcosa che qui non c'è, ma noi tutti, anche quella persona un po' bassa che magari sta in fondo, si alza così, perché vuole vedere Gesù. Cioè la messa è in qualche maniera un riunirsi per vedere Gesù. Vi ricordate quell'uomo piccolo che è salito sull'albero perché c'era la gente, non lo vedeva, voleva vederlo. No. O quegli amici che scoperchiano quel tetto di frasche per lasciargli giù l'amico che è ammalato, no? Per vedere Gesù. C'è nel Vangelo di Giovanni. Alcune persone sono greci che simpatizzano per la religione giudaica, vengono a Gerusalemme e chiedono a un discepolo di Gesù: vorremmo vedere Gesù. E guardate, dopo 2000 anni, quanta gente ancora, quante donne, quanti uomini hanno fatto questa domanda ai loro amici, alla comunità cristiana: vorremmo vedere Gesù. E il Vangelo che noi leggiamo, diciamo i Vangeli, sappiamo che sono 4, no? I Vangeli ci offrono proprio una possibilità di conoscere Gesù. Quindi uno non è che lo vede in vetrina, è morto, no? I morti non si vedono, però sono rimaste le testimonianze su di lui, che sono raccolte nei Vangeli. E allora, per vedere Gesù, bisogna aprire i Vangeli, bisogna leggere i Vangeli, bisogna parlare tra noi dei Vangeli, no? Quindi bisogna frequentare i Vangeli, farlo in compagnia di chi l'ha visto, di chi ne ha parlato, di chi lo conosce più di noi, e quindi in comunità, e soprattutto bisogna avere la disponibilità a ascoltare. Bisogna avere la disponibilità a accettare che quello che ci dice Gesù ci può anche sorprendere. Quello che dice Gesù ci può anche parlare della religione, di Dio, degli uomini, della società, in una maniera diversa. Mi rivolgo a quelli che hanno la mia età in su, Se si leggono i Vangeli, e questa è una delle cose più vive delle comunità cristiane dopo il Concilio, se leggiamo i Vangeli ci accorgiamo che il Gesù che si rivela nei Vangeli è molto diverso da quello che noi abbiamo imparato al catechismo. Se vi ricordate, il mio Don Angelo, che mi faceva catechismo, mi parlava di Gesù e io stavo lì così perché era Dio, hai capito? Faceva sempre i miracoli, era onnipotente, sapeva già tutto, no? E questo in qualche maniera mi garantiva dell'idea che davvero la mia vita era guardata da Dio, dominata da Dio. Quella cosa lì funzionava finché la nostra religione davvero dominava la nostra vita. E però il guaio cos'è stato? Che quando la gente ha cominciato a non venire in chiesa, a vivere in una certa maniera, quel Dio lì, quel Gesù lì che sta sopra, che fa tutto, che sa tutto, che sistema tutto, ha cominciato a non funzionare più, a non dire più niente alla vita della gente. E allora abbiamo predicato per 30 anni, 40 anni ormai, la separazione tra fede e vita. Ma il Gesù dei Vangeli è molto dentro la vita. Se tu conoscevi Gesù, se stavi vicino a Gesù, non andavi a immaginare un Dio lontano dalla vita. L'hai pensato troppo, come si dice, fantastico. Il Signore dei Vangeli è un Signore che non può essere conosciuto se non giocando la vita, la maniera di mangiare, di parlare, di trattare gli altri, di considerare i poveri, di aiutare i malati, di guardare i bambini, di guardare il rapporto uomo-donna, di guardare la morte, la speranza. Ma come si fa a dire che la religione è lontana dalla vita? Certo, quella religione lì, certo che è diventata lontana dalla vita, ma non il Vangelo. E se noi andiamo a vedere i Vangeli, non sono così come faceva il nostro catechismo. I Vangeli ci danno un ritratto di un uomo in maniera schietta, ci danno davvero schiettamente la figura di un uomo. E siccome appunto questo uomo per me è ancora Dio, non è che parlando di Gesù adesso ho detto Dio non c'è. Davvero Gesù è figlio di Dio. E allora questo uomo ci dà anche un'immagine sorprendente, diversa da quello che dicevo io. Un'immagine diversa anche di Dio. E allora non abbiamo paura dell'umanità di Gesù. Quasi che parlando della sua umanità, allora non è più Dio, ci scappa Dio. Entra Dio nella nostra umanità con Gesù. Questa è la questione. E quindi cambia anche la maniera di pensare l'uomo, che noi invece continuiamo a pensare che l'uomo è qui e Dio è là. Questo è il senso di questo racconto che stiamo cercando di fare in queste domeniche, in questa maniera che appunto è molto umana, no? Uno dice, si sorprende, ma lasciati sorprendere, non aver paura. È lui che ha scelto sta strada, è Dio che ha scelto la strada di fare l'uomo. Mica sono io che dico mettiamogli addosso le caratteristiche dell'uomo. Perché se c'è una cosa chiara nei Vangeli era che Gesù era proprio un uomo. Un uomo di carne e di sangue. Gesù è stato un bambino. Pensate anche solo a immaginare sta roba qui. Gesù è stato un bambino. E poi è stato un adolescente, e poi è diventato adulto, quindi è cresciuto, come dicono i Vangeli, è cresciuto in età, in statura, in muscoli, in baffi, e in sapienza, cioè nella visione delle cose, nella comprensione dell'uomo, della vita, in famiglia, nella vita del suo paese, nella religione, nella spiritualità del suo popolo. Perché Gesù andava tutti i sabati a leggere e ascoltare leggere la scrittura nella sinagoga, no? Ha imparato lì la scrittura. E come l'ha imparata? No? Un uomo normale. Ha avuto fame Gesù. Cioè quando voi volete far merenda, anche Gesù chiedeva a sua madre, dai dammi il panino con dentro la marmellata, no? Cioè, ha avuto fame tanto che quando ci ha insegnato il Padre nostro, la preghiera al Padre che sta nei cieli, si è premurato di chiedere al Padre che sta nei cieli che non manchi mai nessun giorno un pezzo di pane a ciascuno, perché lo sapeva cosa vuol dire aver fame e capiva cosa vuol dire se un uomo non ha un pezzo di pane un giorno. Ha apprezzato il valore di un bicchiere d'acqua fresca quando uno ha sete. Non c'è niente come un bicchiere d'acqua fresca quando uno ha sete e non c'è l'acqua. Si è stancato fisicamente, anche lui. Dopo un cammino si sedeva stanco. Addirittura quella volta sulla barca in mezzo alle onde si è addormentato, tanto era stanco. O tante volte lo vediamo nei Vangeli, che cerca coi suoi amici di tirarsi da parte, cerca un angolo per stare un po' tranquillo, perché è stufo della pressione della gente, no? Non ne può più, no. Oppure quando gli scappa questo specie di lamento di dire, beh da mesi io non ho una casa, non ho un cuscino dove mettere il capo, non ho un posto dove posare il capo. Ha camminato per mesi e mesi lungo la Galilea, il lungo e il largo, senza valigia, senza lenzuole pulite, senza bagagli ingombranti, senza neanche il pane di scorta, senza lo zaino, senza denaro, solo una tunica, i sandali e un bastone. Quindi un uomo normale. E vi aggiungerò anche, compresi i limiti dell'uomo, un uomo coi suoi limiti. Non è che Gesù, ma basta leggere i Vangeli, non è che sa tutto prima. Perché a noi ci preme di dire è Dio. Beh, Dio ha provato, cosa vuol dire? Che noi non sappiamo domani cosa ci succederà. Che la decisione che stiamo prendendo di comprare la casa non siamo sicuri di riuscire a pagarla. Ha provato ste robe qui. Per esempio chiede ai suoi discepoli di che cosa stanno parlando. No. Li sentiva dietro parlare, diceva di che cosa state parlando, no? O quanto cibo è ancora disponibile, o cosa dice la gente di lui. O quando il suo maestro, il suo amico Battista viene incarcerato e poi ucciso, ha paura e scappa, si ritira, hai capito, è sconvolto. No. Talvolta addirittura cambia parere, come? Se avete presente quell'episodio della donna sirofenicia, che gli apre in qualche maniera un'altra visione del suo compito, no? Cioè quella donna di cui lui rifiuta la richiesta sprezzantemente all'inizio e poi in realtà accetta di ascoltarla e si stupisce della sua fede e probabilmente scopre una nuova direzione della sua missione, no? Quindi un uomo normale con i suoi limiti e diciamo pure probabilmente non ha indovinato tutto neanche lui. Nei litigi che ha fatto, alcune cose che hanno fatto star male qualcuno le ha dette. Anche le scelte che ha fatto, per esempio. E non è che lui, appunto, ha chiamato questi discepoli, sapeva chi erano, cosa avrebbero fatto. Tra i suoi discepoli ha chiamato Matteo, che è il collettore di tasse, e Simone lo zelota, come il cane e il gatto. E ha chiamato anche Giuda Iscariota, probabilmente anche lui zelota, e forse per questo poi lo tradirà. Era persuaso per dire un'altra cosa sulla quale in qualche maniera non ha previsto. Era persuaso anche lui come il Battista che il regno di Dio sarebbe arrivato presto, anche se dice appunto di non sapere il giorno e l'ora. Ma era convinto che la fine del mondo era vicina, no? Allora, questi aspetti che io sottolineo in questa maniera, vedi come ti provocano la domanda sulla serietà del farsi uomo di Dio. Dio si è fatto veramente uomo. Quando dici uomo, è uomo. Non è che è l'apparenza dell'uomo, che fa finta di essere uomo, ma lui, no. Quando ha avuto paura di morire, ha avuto paura. Quando si è sentito in qualche maniera abbandonato da Dio, davvero si è sentito abbandonato. Vi dico anche un altro tratto di Gesù, il caratterino che aveva. Sapete che noi quando si facevano queste cose qui negli anni 70, no? Perché poi invece è subentrato un clima tutto diverso. Adesso se si fa una fiction su Gesù, di sicuro è dolce. No. Invece in quegli anni si ebbe il coraggio anche di leggere i Vangeli. E per esempio quando il film di Pasolini, Gesù secondo Matteo, che lo presenta quasi sempre arrabbiato, no? Uno dice, oh Dio mio, cosa fa? Poi va a vedere il Vangelo di Matteo, effettivamente gli interventi di Gesù sono sempre severi, molte volte arrabbiati appunto, no? Perché Gesù aveva un carattere forte, molto forte. Stiamo leggendo il Vangelo di Marco nei giorni feriali. I primi due capitoli del Vangelo di Marco presentano 4 o 5 litigi controversi in cui Gesù davvero spaventa in qualche maniera. Non so, uno dei primi miracoli che fa a Cafarnao, entra nella sinagoga in giorno di sabato, c'è lì un uomo con la mano paralizzata, no? E ci sono lì subito gli avversari, Perché tenete presente, provate a farvi questa domanda, fin dal primo momento i Vangeli ci dicono che Gesù ha dato fastidio, che Gesù è stato spiato subito, soprattutto dalla religione. Dice, ma questo butta all'aria la religione. E davanti a questi avversari che lo stanno spiando, Gesù li sfida, fa venire in mezzo quell'uomo e dice, ma è lecito in giorno di sabato, cioè il giorno in cui ricordiamo Dio? È possibile guarire un malato o no, secondo voi? Ma chi è Dio? Se io guarisco quest'uomo, non onoro il sabato. E appunto lo fa venire in mezzo, e guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo, tendi la mano. È una sfida, appunto. I suoi discepoli sanno che non è un momento simpatico quando si arrabbia. Una volta cercano loro di interpretare, dicono, siccome c'è tutta la gente che si accalca attorno a lui, gli portano i bambini, perché i bambini lo possono toccare, no? E i discepoli dicono, no, i bambini no, teneteli via, perché appunto adesso sta parlando, no? Egli si indigna, lasciate che i bambini vengano a me, no, glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio? Cioè questo discorso col quale lui dice, voi pensate appunto di sapere, ma dovete essere come i bambini per capire. Ma appunto questa, che noi diciamo la tenerezza di Gesù, come la tenerezza verso gli uomini, ma questa tenerezza si fa strada con forza. Cioè ti sbatte in faccia le cose con cui tu chiudi la strada alla tenerezza, no? Quella volta in cui Pietro cercava di dire a Gesù, ma no, perché diceva adesso andiamo a Gerusalemme e vedrete come va a finire. Pietro dice, ma no, ma scherzi. Cioè questi qui stavano pensando che Gesù li avrebbe fatti vincere, avrebbe comunque portato a una situazione di forza. E Gesù si gira verso Pietro a muso duro e gli dice, va dietro a me, Satana, mi sei di scandalo, no? O quei momenti in cui quando ti guardava avevi paura, come quando guardandoti in faccia diceva, se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo, se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. O quando rivolgendosi alle città che avevano visto i suoi miracoli, ascoltato le sue parole, non si erano convertiti. O quando, questo è stato l'ultima cosa che ha fatto prima di andare in silenzio nella passione. Sapete che i Vangeli poi fanno entrare Gesù nella passione in questo silenzio, non risponde più niente. Ma l'ultima cosa che ha fatto, vi ricordate? È stata quando si è arrabbiato con i venditori del tempio e cambiavalute, li aveva cacciato fuori a frustate. E sarà una delle accuse, no? Questo qui ha voluto distruggere il tempio, è entrato in chiesa, li ha sbattuti fuori perché facevano affari, no? Perché usavano la religione per ste robe qui. Eppure quest'uomo così forte, così fragile, con i suoi limiti, è riuscito a dire in qualche maniera il cuore di Dio per gli uomini. Era un uomo appunto di un cuore straordinario e di compassione infinita. E questo è stato il motivo per cui ha litigato, il motivo per cui si è arrabbiato. Era che in qualche maniera gli uomini non permettevano che Dio si facesse conoscere. Quando lui appunto accoglieva la peccatrice, accoglieva l'escluso, il poverino, il povero, stava mostrando chi è Dio appunto, no? E quindi l'umanità di Gesù che si commuove di fronte alle sofferenze, alle fatiche delle persone che incontra, quando incontra quella donna che ha perso il figlio, non resiste, dice non piangere, per favore non piangere. E quando si commuove per tutta quella gente che lo segue, perché segue Gesù? Perché è piena di guai? Perché tutti, se ci alziamo qui, raccontiamo qualcosa che ci schiaccia, no? Gesù, appunto, che si commuove della gente che è piena di guai, e soprattutto perché è smarrita, perché adesso appena ci alziamo andiamo fuori, non sappiamo cosa ci succederà, dove stiamo andando, dove sta andando il mondo, i nostri figli, no? Freme e piange davanti alla tomba dell'amico e conosce momenti di tristezza e di angoscia, di solitudine, quella notte terribile che anticipa la sua morte. È sconsolato, quasi crepa, sudava sangue, no, si dice, ha un collasso, perché vede crollare tutto. E i suoi amici non hanno saputo vegliare con lui neanche un'ora. Sì, capace di grande tenerezza e di grande attenzione verso i bambini, lo dicevamo, ma anche verso le donne. E non era certo l'aria del tempo questa, non era certo un atteggiamento consono a un rabbì che, se veniva visto parlare con una donna, era squalificato. No. Leggete i Vangeli. Questo qui è un uomo che ti descrive per filo e per segno il lavoro domestico delle donne, noi diremmo dallo stirare, dal mettere la pasta nel forno, dal mettere il pigiama ai bambini. Cioè, questi gesti riempiono lo sguardo di Gesù. Conosce, appunto, gli umili quotidiani, i lavori casalinghi. Così come conosce il parto, no? Con le sue paure e con la sua gioia. L'angoscia e la gioia che accompagnano il parto di un figlio. Ed è capace di gesti di grande libertà, di gesti straordinari, nei confronti anche di donne imbarazzanti che lo seguono, che fanno parte del suo gruppo e che accanto a lui sentono la forza di cambiare la vita. Lui che è un celibe, lui ha scelto come il Battista, come alcuni degli Esseni, di essere celibe. Accetta con grande libertà che delle donne accompagnino e sostengano lui e i dodici, che siano presenti le uniche nei giorni difficili della passione, che siano loro le prime a cercarlo, la tomba vuota, il mattino del primo giorno dopo il sabato. E un uomo, questo è l'ultimo tratto che contempliamo, bisogna contemplare l'umanità di Gesù, bisogna proprio contemplarla, bisogna guardarla, Intanto riusciamo a capire di più chi siamo noi, alla luce della parola di Dio. E però Dio ci ha dato un corpo, ci ha dato un uomo. Quest'uomo dobbiamo farcelo diventare amico, dobbiamo interrogarlo, ascoltarlo, conoscerlo. No? Un uomo fatto per l'amicizia. Sapeva dare e ricevere la gioia dell'amicizia. Gli capita, per esempio, di essere invitato a una festa di nozze, no? Di accogliere l'invito di andare a cena da amici. Certo, dopo, quando lui va, si scatenano tante cose, perché poi, quando c'è un rivelarsi di un'umanità vera, beh, tutti quelli che sono lì si convertono, no? Sono messi in agitazione, dicono: come si fa a fare l'uomo? Quando Gesù andava anche solo a una cena, sta roba qui saltava, no? Oppure diceva, c'era chi diceva: no, così no, così no. No. I Vangeli dicono che amava, a tutti amo, voleva bene. Amava Marta, sua sorella Maria, il fratello Lazzaro. Il Vangelo dice che di quell'uomo ricco, di cui aveva apprezzato l'onestà, la rettitudine, che pure non l'ha seguito, non ha avuto il coraggio, ma il Vangelo dice che, fissando lo sguardo su di lui, lo amò. E ai discepoli, sappiamo che finisce così il Vangelo, no? Ai discepoli che l'avevano seguito ed erano lì attorno al tavolo dell'ultima cena smarriti e presto sarebbero fuggiti, spaventati, l'avrebbero tradito. Questo è stato l'ultimo gesto di quest'uomo, che a noi traditori ha lavato i piedi, no? A questi uomini smarriti lascia in un testamento d'amore la promessa di un'amicizia incrollabile, avendo amato i suoi che erano di questo mondo, i suoi compagni di viaggio in questo mondo, li amò sino alla fine, perché è detto poi sempre nel Vangelo, nessuno ha amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, no? Ed è stato proprio questo dono di sé per gli amici traditori, tra l'altro, per gli amici che non hanno capito, no? È stato proprio questo suo amore fino alla fine, fino in fondo, e quindi proprio per tutti, perché anche a chi non lo riconosce, no? Fino ad essere pronto a dare la vita, perché questa testimonianza di chi è Dio per l'uomo non venisse a mancare. Questo è stato il senso della storia di Gesù. Dare fino in fondo testimonianza di Dio. E la testimonianza di Dio non è un discorso su Dio, non trovate discorsi su Dio nei Vangeli. Trovate un uomo che dà la vita per gli uomini, per i suoi amici. Questa è la figura che Dio ha voluto assumere tra noi, no? È stato proprio questo amore fino alla fine che ha fatto interrogare poi i suoi amici. Chi è quest'uomo? Ma davvero Dio operava in lui? Ed è questo che fa chiedere ancora a noi dopo 2000 anni, ci possiamo fidare di Gesù? Che ha come conseguenza, ci possiamo fidare della nostra umanità? Ci possiamo fidare che Dio veramente ci guardi così? Cioè possiamo fidarci della testimonianza che Gesù dà a Dio, al Padre suo, Padre di tutti noi, come dice Lui, Padre nostro. E possiamo quindi affidare a Lui la speranza che ogni uomo è amato e che ogni uomo è salvato, sarà salvato dalla sua amicizia. Fratelli carissimi, invochiamo il Padre che sta nei cieli perché ci aiuti a cogliere il suo regno. Venga il tuo regno, Signore.
Signore, dalle parole delle Scritture che abbiamo ascoltato, sembra che tu voglia farci sapere ancora una volta quanto urgente convertirci. Fa che raccogliamo questo tuo pressante invito a lasciarti toccare dalla tua misericordia. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ci dici che il tempo è breve. Fa che il suono stringato di queste parole non ci spinga a fare i bulli prepotenti o le vittime avvilite, ma che sappiamo cogliere la segreta energia che viene dal tuo desiderio di salvezza per tutti noi. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, ce l'hai detto tu, vi farò pescatori di uomini senza etichette, senza appartenenze particolari, senza titoli di qualsiasi genere, uomini, quelli che tu cercavi e che ti cercavano. Fa che siamo capaci di seguirti, diventando a nostra volta dispensatori di umanità. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore, fa che in questa ricerca di umanità il primo pensiero sia per i più emarginati, i più perseguitati, i più esclusi. Fa che ci ricordiamo che nell'incertezza della nostra storia siamo tutti radicalmente fratelli e che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di fiducia e di speranza. Per questo ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Venga il nostro aiuto, il tuo Santo Spirito, o Dio, fonte della vita, e il nostro umile impegno per testimoniare il Vangelo diventi germe di un'umanità nuova che Cristo ha rivelato e che verrà a instaurare nell'ultimo giorno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.